Buongiorno, Alessandro Bertoglio, l'uomo del giovedì.
Buongiorno Sara e Eva, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, qui vedo uno, due. Beh, rispetto alla settimana scorsa, questa settimana è bella generosa.
Sì,
di offerte, di novità.
Cinque film. La scorsa era Pasqua, per cui.
Vedo due produzioni italiane interessanti.
Sì.
Una che parte da una storia vera, l'altra è l'esordio di Michele Riondino. Beh, vedremo, sì. Interessante. Ma prima c'è dell'altro.
Sì,
vero?
Cominciamo da Hollywood.
Ok.
Così diamo un po' di adrenalina a tutti. Il primo film che vi vogliamo raccontare oggi si chiama The Accountant 2, quindi evidentemente c'è un Accountant 1 prima, nel 2016. Il regista è lo stesso, Gavin O'Connor, il protagonista è lo stesso, Ben Affleck. Facciamo un piccolo salto indietro. Il protagonista di questo film, che si chiama Christian Wolff, è un normalissimo contabile affetto affetto da autismo.
Volevi dire afflitto.
Affetto da autismo, che per tutta una serie di motivi deve vestire i panni del sicario, quindi deve andare a uccidere qualcuno, da lì il titolo The Accountant. Il primo film era stato un po' una scommessa, perché creare un personaggio così particolare, un po' dimesso, ma con questa malattia appunto, e soprattutto che si trova a svolgere compiti da contract killer, è stato abbastanza ardito. Però il film ha avuto successo e quindi ovviamente hanno fatto un sequel. E il fatto è che il sequel forse è meglio del primo. Perché
spesso succede, perché
no,
spesso
sinceramente no.
Oppure il sequel tante volte, però si fa per correggere in un certo
senso.
Sì,
però creano aspettative.
Sì, poi dipende da come è stato progettato il racconto. Per esempio, Guerre Stellari, facciamo un esempio classico. Il film di mezzo è Ritorno al futuro, è il ponte per arrivare alla conclusione della storia. Di Guerre Stellari si ricorda il film di mezzo per Io sono tuo padre, no? Perché c'è quella cosa che è diventata iconica, perché sennò è un film un po' in sospeso. Detto questo, questo secondo film tratteggia meglio il personaggio, perché gli dà anche una sovrastruttura, oltre ad avere il solito lavoro che è un po' nascosto di contabile, tranquillo, oltre alla sua malattia che progredisce sempre con lui e al fatto che deve andare ancora a uccidere persone. Adesso gli creano intorno anche una piccola storiella sentimentale che è molto divertente, perché lui, essendo proprio molto particolare come carattere, come tutto, va a questi appuntamenti alla cieca che diventano divertentissimi, perché insomma tratta le persone che ha davanti un po' in maiuscolo, se vogliamo dire.
Ti piacque?
Sì, è stato divertente.
Che differenza c'è tra vestirsi casual e business casual?
In entrambi i casi vuol dire che lasci a casa i bermuda e l'infradito.
Io non ho bermuda e non ho infradito. C'è altro?
Non metterti il completo nero. Ti fa sembrare un becchino.
Perché mi hai chiesto se avevo problemi economici?
La rendo nervosa?
Lei è un detenuto evaso, addestrato da contabili della malavita. Ha per clienti cartelli della droga, riciclatori di denaro.
È un sì?
Ray King è stato ucciso. Le piacciono i puzzle? Signor Wolf, mi deve aiutare a finire il lavoro iniziato da lui. Che sta facendo?
Aspetto che lei finisca.
Per poi fare
quello che devo fare.
C'è questo tu.
Esatto.
Mette un po' ansia.
Me aiuta a guardare il film.
Ecco, non è per tutto il film, è soltanto nel trailer. Si esce un po' spanati.
Senti, passiamo, abbiamo detto, due produzioni italiane.
Sì.
La prima è L'esordio di Michele Riondino.
Che è anche attore.
È una storia, esatto. Parla, una storia che parla di lavoro, di alienazione, ma anche di dignità, giusto?
Sì, esatto. Allora, Palazzina Laff, abbiamo detto Michele Riondino, nel cast c'è anche Elio Germano, ha vinto 3 David di Donatello lo scorso anno, tra cui Michele Riondino appunto come miglior attore, miglior regia. Allora, è una storia ambientata nel 1997, siamo all'Ilva di Taranto, che per chi non lo ricordasse è stato il più grande stabilimento, la più grande acciaieria d'Europa, poi è finita come è finita. E niente, c'è questo protagonista che si chiama Caterino Lamanna, nome fantastico secondo me.
Caterino.
che niente, vede tanti suoi colleghi che vengono dislocati in questa palazzina Laff, che fa parte del complesso di questo luogo, e sono tutti tranquilli e beati perché non fanno nulla praticamente, passano il loro tempo a tirar sera, e anche lui vorrebbe poter lavorare in questa maniera invece che continuare a faticare. E allora chiede ai suoi capi se può essere dislocato anche lui alla palazzina, e gli dicono sì, ma nel senso che lo mandano, però lui deve fare la spia, deve fare il delatore, deve raccontare tutto quello che succede all'interno di questa palazzina con le persone che in realtà sono state messe lì come mobbing, come diciamo per fargli venire in mente che forse possono anche licenziarsi, visto che loro di licenziarli non
sì, per portarli
non se ne parla.
Al licenziamento,
per portarli allo strenuo delle forze,
certo.
È una specie di tortura, se vogliamo. Soltanto che Caterino, purtroppo non è una delle persone più intelligenti del mondo, fatica un po' a capire queste cose, perché per lui la vita è sempre stata il lavoro, magari non troppo pesante, e mettere da parte i soldi per potersi magari trasferire da un'altra parte. E ne esce una cosa a tratti divertente, però insomma è una bella denuncia, perché è un film sul mondo operaio, però visto dalla parte sbagliata, perché alla fine quest'uomo diventa un traditore dei suoi colleghi. Uh-huh. E racconta in un modo abbastanza leggero uno spaccato della storia d'Italia che insomma ha segnato molte persone, perché insomma la chiusura dell'Ilva di Taranto è stata abbastanza una catastrofe professionale e imprenditoriale.
Ti piacque?
Mi piacque molto.
L'uomo si trovava all'interno dello stabilimento Ilva di Taranto. L'operaio è morto quasi sul colpo.
Sveglia! È il primo giorno di scuola!
Possibile, l'unico figlio contento di andare a scuola l'abbiamo fatto noi.
Perché è sempre così agitato?
È un ragazzino felice.
L'ha conosciuta orfana!
Oppure è solo un ragazzino che vuole fare felici gli altri?
Ma perché tu stai sempre solo?
Io sono Sara.
Andrea.
Lo so chi sei, lo sanno tutti a scuola.
Ma quello è il famoso Cristian Toni.
Quanto è bello, guarda.
Proprio che altro sono preoccupato per Daniele. Sai, no, lui è piccolo, quindi...
Tu ti preoccupi sempre troppo per gli altri. Anche tu sei piccolo.
Allora Ale, questa è la seconda produzione italiana, anche questa tratta da una storia vera. Come viene esposta? Un po' romanzata?
Allora, il film si intitola Il ragazzo dai pantaloni rosa di Margherita Ferri. La protagonista più conosciuta è Claudia Pandolfi, che fa la mamma di Samuele Carrino, che nel film interpreta Andrea Spezzacatena. È una storia vera. Questo ragazzo nel novembre del 2012 si è suicidato a poco più di 15 anni per bullismo e cyberbullismo da parte di alcuni compagni di scuola. E niente, il film racconta la storia di questo ragazzo bravissimo a scuola, prendeva sempre 10, cantava nel coro ed è arrivato ad esibirsi anche di fronte al Papa, insomma il ragazzo perfetto, però un ragazzo con un carattere un po' eccentrico che per molti poteva somigliare a una piega sessuale diversa da quella normale. Quando poi la mamma gli regala un paio di pantaloni rossi che lava e diventano rosa, tingendo anche tutto il resto del bucato, a lui piacciono tantissimo e li mette per andare a scuola, e da lì veramente comincia a subire attacchi sempre più pesanti. Storia vera, dicevamo, quindi c'è un link emotivo molto forte, perché è una storia che è stata dibattuta per tanto tempo sulla stampa italiana. Il film è stato portato in molte scuole, perché appunto è nel mondo della scuola che spesso e volentieri troviamo questi atti di bullismo che sono esagerati, soprattutto per dei ragazzini piccoli che magari non hanno gli strumenti per difendersi. Poi sappiamo che insomma il mondo dei social adesso ha aperto le porte a qualsiasi nefandezza. E niente, il problema del film, secondo me, se così possiamo parlarne, è che è un po' troppo timido, molto trattenuto, un po' troppo confettoso per voler raccontare la storia che racconta, soprattutto per essere da esempio alle nuove generazioni.
Ma quindi qui c'è chiaramente, come hai detto tu, il tema della discriminazione, ma ti è sembrato un atto di denuncia o un racconto di speranza?
No, di speranza non ce n'è, però il racconto di denuncia lo puoi fare se utilizzi dei toni un po' più forti. Adesso il film comincia con la voce narrante del protagonista che dice: io sono morto e adesso vi racconto perché mi è successa questa cosa. Già ti...
Format abbastanza conosciuto.
Sì, format conosciuto, ma poi già ti fa calare la tensione. E in realtà il confettoso che dicevo prima è perché per buona parte del film, sì, c'è qualche piccolo problema di amicizie, di compatibilità con alcune persone, però i fatti precipitano poi di colpo alla fine del film, mentre in realtà il percorso che ha avuto il vero protagonista è stato molto più pesante per lui. Quindi non lo so, il film...
Dici che è un film poco coraggioso.
È un film poco coraggioso, sembra praticamente un teen drama di quelli ne vediamo tanti.
Sì. Troppi forse.
Sì, troppi forse, che per essere una storia vera mi sembra un'occasione mancata più che altro, anche se, ripeto, Claudia Pandolfi è bravissima, il ragazzo che interpreta il protagonista è straordinario, però manca il sale.
Cerco mia sorella. L'ha vista per caso?
È scomparsa?
Non ho detto questo. Scompaiono molte persone qui.
In cima alla strada. Lì la gente si mette nei guai.
È come se qui non entrasse nessuno da anni.
Sembra così.
Che strano. È la firma di mia sorella. Oh, merda.
Ehi, guardate.
Cos'è successo a queste persone?
Dov'è la mia auto?
Dov'è Megan?
Ale, il rumore dei tamburi mi fa pensare che dobbiamo avere paura.
Beh, il nostro horror settimanale, non possono
non
mancare.
Può mancare.
Però io lascio a te mettere l'etichetta sul film.
Allora, perché... io ho pensato un'etichetta e ho detto, wow, super originale, invece Ale l'aveva già pensata.
Vabbè, ma è la tua la versione buona.
Per descriverlo è una specie di Il giorno della marmotta, ma con molto più sangue.
Esatto, allora è in sostanza questo, ci sono questo gruppo di persone che si trovano in un loop temporale, praticamente vengono uccisi ogni giorno, ma poi si risvegliano e ricominciano e vengono uccisi in un'altra maniera.
Il titolo non l'abbiamo detto.
Il titolo è Until Dawn, fino all'alba, perché lo scopo finale è per una volta non morire e arrivare al giorno dopo. Il giorno della marmotta è perfetto e dobbiamo soltanto aggiungere un particolare. Il film è tratto da un videogioco di grande successo che si chiama appunto Until Dawn, del 2015. Ci sono stati tanti pacchetti aggiuntivi al gioco per nuove crudeltà, nuovi personaggi, eccetera. Il film non è il gioco che viene creato cinematograficamente, ma è ambientato nello stesso universo, però aggiunge una storia nuova. Ecco.
Beh, c'è una novità. Ecco. C'è stato un tentativo di andare oltre.
Sì, no, hanno aggiunto una trama un pochino diversa, perché se poi vai a rivederti il videogioco al cinema, diciamo che insomma se ne può anche fare meno.
Ti piacque?
No, anzi no, io sai che io e gli horror non copertina fino agli occhi, dai, quando è che finisce, eccetera. E poi ovviamente assolutamente di pomeriggio, purtroppo non si possono tenere le luci accese, però sarebbe bello. Volevo aggiungere una cosa, esce un altro film oggi che forse di tutti è quello con un pochino più di spessore, si chiama The Shameless ed è un film, non abbiamo il trailer perché è tutto in hindi e i sottotitoli alla radio non funzionano tanto bene.
No. Non ancora.
Però è un film molto importante, la protagonista Anasuya Sengupta ha vinto il premio come miglior attrice a Cannes l'anno scorso in Uncertain Regard. Il film è una coproduzione svizzera, quindi è importante anche per quello, il regista è ungherese ed è un regista, si chiama Konstantin Bojanov, che è abituato a fare dei film dove ci sono i protagonisti che sono in fuga da qualche cosa. In questo caso la protagonista è una prostituta che uccide il suo ultimo cliente e scappa da Delhi in un piccolo paesino dove però la segregazione in base alla casta è ancora molto forte e radicata e lei praticamente è una degli ultimi. Oltre a questo, quindi deve comunque arrabattarsi facendo il lavoro che ha sempre fatto perché a quella è destinata, è si innamora di una ragazza, quindi c'è anche il tarlo secondo il modo di pensare locale dell'omosessualità, e in più lei è di origine musulmana, quindi un ulteriore aggravante.
Le ha tutte.
È un film molto bello che vi consiglio, e buon cinema.
Alessandro Bertoglio, grazie.
Au revoir.